Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Storia di una donna abbandonata sui social nel peggior modo possibile, facendo ghosting, sparendo nel nulla.
La parte bella mi fa sorridere ancora oggi, ovviamente che si scontra malamente con la conclusione che ci fu.
Uomini che spariscono nel nulla e donne che imparano a lasciare andare, in una puntata che si intitola Storie di fantasmi.
Il ghosting è quella simpatica situazione dove all'improvviso una persona scompare, è svampato, signore. Il giorno prima vi sentivate 20 volte all'ora, il giorno dopo scompare da Facebook, ti blocca su WhatsApp, non se ne sa più nulla, insomma... una personcina simpatica. Negli ultimi anni c'è stato un aumento esponenziale di questo fenomeno di desaparecidos, però siamo chiari e siamo sinceri, gli stronzi sono sempre esistiti, perché non c'è un altro modo di definirli, sono stronzi. Il problema vero qual è? È che se un rapporto al 90% è su internet, c'è molta più possibilità di scomparire e non pagare le conseguenze di questa scomparsa.
Questa è la voce di Luca Romito, che è un esperto in comunicazione che abbiamo deciso di utilizzare per cercare di spiegare, proprio come se fosse la prima elementare, perché ci sono persone che non hanno idea di cosa sia il ghosting. Il ghosting è quella pratica per cui, che è permessa soprattutto dai social, perché se lo fai dal vivo ti vengo a prendere, visto che so dove abiti, invece sui social no, sei in un luogo virtuale e quindi puoi semplicemente non rispondere più ai messaggi, non rispondere più alle mail, non rispondere più al telefono, sparire. Quella cosa lì è il ghosting. La puntata di oggi si intitola Storie di fantasmi, perché raccontiamo proprio due esperienze molto simili tra di loro. Una è quella di una donna, la nostra ascoltatrice Maria, che di fatto si ritrova in questa situazione dopo essere stata adescata, no, però ammagliata da una persona sui social, parte una relazione e letteralmente si innamorano ma non si sono mai visti e un bel giorno, puff, basta risposte, messaggi visualizzati ma senza replicare, niente telefonate, finito, sparito, ciao. La seconda storia arriva da una giovane donna americana che si trova in una situazione molto simile, solo che lei fa un piccolo errore, si dà una risposta che sembra poco carina al suo compagno, lui sparirà e lei per sempre si sentirà in colpa per aver fatto qualcosa che l'aveva fatto allontanare. Insomma, le storie di confine oggi, le linee d'ombra, stanno proprio lì, tra quando uno c'è, quando non c'è più, quando uno sparisce e quando riappare, se mai riapparirà. Storie di fantasmi, benvenuti a Linee d'ombra. Negli ultimi anni le relazioni social imperano a discapito di quelle reali. La liquidità dei rapporti ci inonda fino alla gola e dunque il ghosting è sempre più amaramente diffuso. Col termine inglese si ottiene la sintesi tipica di questa lingua e la trasversalità geografica. Quando si trova un'etichetta, poi, anche il più contorto garbuglio dell'anima, difficile da comprendere, riceve il suggello e quindi il ghosting ha ricevuto la convalida sociale. La mia storia è simile a tante altre. Nel raccontarla sarò inevitabilmente parziale perché racconto coi miei occhi. Ma il ghosting è anche questo. Non potere mai più sapere che cosa abbiano visto gli occhi dell'altro. Almeno da un certo momento in avanti. La conoscenza con colui che diventerà il ghost, cioè il fantasma, nasce banalmente sul social più usato da tutti. Un contatto in comune, dei commenti a un post, il suo interesse all'evento che ho organizzato e di cui il contatto comune parla con enfasi. Da lì inizia a inviarmi messaggi in posta privata per approfondire questa iniziativa di valore di cui si parlava. Nome e cognome palesemente stranieri, un ottimo italiano nello scrivere. La cosa mi incuriosisce. Scopro poco nella rapida ricerca sul suo profilo che faccio mentre scambiamo i messaggi. E allora vado al sito dell'emittente che lui mi ha detto di dirigere. Riprodurre tutti i passi renderebbe la storia troppo lunga, seppure appassionante. E allora dico che, dopo aver fatto delle indagini nel web che mi confermano tutto quello che mi dice di lui, decido che posso fidarmi. D'altronde è un uomo adulto, un sessantenne. professionista noto nel suo campo e non si propone come il piacione di turno che vuole acchiappare. Anzi, quando mi invita a parlare attraverso il suo canale di diffusione dell'evento che ho organizzato, accetto lusingata e mi rafforzo nella serenità degli inizi della nostra frequentazione.
L'approccio un po' guardingo, diciamo così, mi deriva comunque dal bisogno di verificare nel momento in cui mi avvicino ad una persona che non conosco, che non mi conosce, quindi in un ambito virtuale ancora di più tendo a fare degli approfondimenti, diciamo così, delle verifiche, perché non sai mai con chi puoi avere a che fare. Lungi comunque ancora da me dal pensare che potesse poi esserci una evoluzione, ma anche un interesse da parte mia nei suoi confronti e comunque reciproco.
In un totale di soli 2 mesi, messaggi sempre più numerosi, telefonate ogni sera più lunghe, ma anche salutini a sorpresa nel mezzo della giornata, un crescendo di confidenze, la conoscenza a un livello sempre più profondo, racconti di vita, tenere attenzioni, fino a che, sì, devo ammetterlo, ci innamoriamo. O perlomeno, ex post, devo dire che io mi innamoro. E lo stesso pensavo di lui. Tra di noi inizia qualcosa in più di una conoscenza e di un'amicizia, grazie anche al nostro status di persone libere, ma non ancora un vero rapporto sentimentale, in quanto non arriviamo a incontrarci di persona. Vivere in 2 nazioni differenti rallenta questa possibilità, anche per gli impegni di lavoro di ciascuno di noi. Eppure la sintonia è davvero molto forte, accentuata da un particolare non secondario. Lui, straniero, da giovane ha vissuto vari anni nella mia città, trattenendo nella mente ricordi nitidi di luoghi e di usanze. E per il suo lavoro si occupa quotidianamente dell'Italia. Tutto ciò ci rende molto vicini.
There is nothing sweeter than your very first kiss. You can look, you can try until the day you die, but in vain. Whoa, whoa, it's always in vain. There is nothing.
Visto che ho parlato di ghosting, non è una sorpresa se dico che una sera, senza nessun evidente motivo, discussione, litigio, incomprensione, niente, i miei messaggi risultano letti, ma ad essi non fa seguito nessuna risposta. Gli squilli delle mie chiamate vanno all'infinito, perché dall'altra parte nessuno risponde. Le mie email non hanno riscontro. E così per 3-4 giorni a seguire. Ho modo di verificare nel frattempo che la sua presenza sui social e sulla sua emittente c'è, insomma, per essere vivo è vivo. È da lì che parte il cosiddetto ghosting e quanto ne consegue nella vittima. O meglio, quanto ne consegue in me. Sì, mi sentii vittima di una delle vigliaccherie impunite più grandi che le relazioni social permettano. Scomparire senza una parola. Senza spiegazioni, senza chiarimenti. Il fantasma erige un muro invalicabile, buio e muto. Nella mia psiche si attivarono non proprio in quest'ordine, ma poco importa. Senso di colpa, cioè chissà cosa ho fatto per provocare la sparizione, disistima, vulnerabilità, inadeguatezza, impotenza, rabbia nei confronti miei e suoi. Furono tormenti che mi accompagnarono per dei mesi. Chiesi subito aiuto a uno specialista perché ne volevo uscire presto. Già era assurdo che fossi cascata nel maleficio di un tale essere che non volevo permettergli di farmi del male a lungo.
Forse può apparire un eccesso rivolgersi ad uno specialista in un frangente del genere, e invece io l'ho trovato estremamente importante e utile. Forse la cosa che più ricordo, che meglio ricordo, fu la conferma da parte anche di questo addetto ai lavori, lo chiamo così, della cattiveria, della malvagità dell'atto in sé. E quindi questo fatto in qualche modo mi rassicurò, mi rincuorò e mi sollevò dai sensi di colpa.
Beh, ci vuole il tempo giusto di recupero, come per ogni inciampo. Da allora sono naturalmente assai più accorta allo spazio da dare nei contatti virtuali con gli uomini. Li contengo sul nascere. ma due emozioni non di poco conto disegnano la linea d'ombra della mia storia fantasma. Sono vergogna e paura. La vergogna per essermi fatta coinvolgere emotivamente a un'età in cui le insidie del virtuale sono ben note e avrei dovuto essere brava a gestirle. E la paura che la sparizione possa riproporsi nelle relazioni reali. A queste emozioni affianco un dato di fatto. Esistono uomini adulti che non sanno avere a che fare in modo sano con le donne, ma prima ancora con se stessi.
I wait patiently. My heart cries out. Pain inside. Where can you be? I wait patiently. When you're alone, the going gets rough. I've had enough. Make me a queen. Happy again. Hear my cry. Please, my king.
Si intitola Storie di fantasmi. La puntata di oggi avrete capito il motivo, avrete capito che cos'è il ghosting, se per caso non lo conoscevate. Se volete saperne qualcosa di più, semplicemente ascoltate la chiacchiera che stiamo per fare con Maria. Pronto? Ciao Maria, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te.
Come stai innanzitutto?
Bene, bene, è importante poter dire bene in questo periodo.
Decisamente, decisamente sì. Senti, questa storia risale a 2-3 anni fa, giusto?
Risale esattamente a 3 anni fa, sì,
tre anni
ho fatto
fa.
Bene i conti.
E alla fine, dal primo contatto all'ultimo, quanto tempo è durata? Qualche mese?
2 mesi.
Due mesi.
Sì. In assoluto sono pochi effettivamente per una relazione, però sono stati molto intensi, ecco.
Senti, è una cosa che diciamo, perdonami se torno a chiarire, ma magari per tutti non è così evidente, voi non vi siete mai visti?
No, mai.
Mai. Vi siete scambiati foto, video, cioè tu sapevi che forma aveva quantomeno questa persona, che faccia?
Sì, okay. Sì, questo sì, sicuramente. Però c'era una distanza geografica che in assoluto certamente non è una distanza incolmabile, ma che aveva rallentato quantomeno nei progetti l'idea di un incontro. E quindi era rimasto un contatto esclusivamente appunto virtuale, fatto di tante telefonate, tanto lunghe, di messaggi vocali, di scambio di foto, di scambio di mail, di confronti, di tanto.
Maria, scusami, tu, so che la domanda è la domanda da 1 milione di euro, tu ti sei data una risposta alla domanda perché è sparito?
No, mi sarebbe tanto piaciuto, se non quelle risposte un po', non so se banali, ma comunque, cioè che hanno a che fare con una incompiutezza della persona, una immaturità, comunque immaturità sentimentale in senso ampio, un'immaturità forse proprio con se stesso e quindi anche con gli altri, nei rapporti con gli altri o specificatamente nei rapporti con le donne o ancora più specificatamente nel rapporto o nel non rapporto con me, perché poi io tanto altro di lui non so, quindi no, la risposta purtroppo...
Tra l'altro io e Anita, insomma, che la sua storia ci ha molto acceso e poco fa chiacchieravamo sulla questione ghosting, cioè che è un termine che è nato in epoca social, ovviamente, perché semplicemente è venuto probabilmente a galla, ma ci domandavamo, ma questa è una caratteristica che ha a fare con le persone, pare, più con gli uomini che non con le donne, cioè quella di a un certo punto sparire, mollare tutto, che semplicemente la labilità dei rapporti social ha accentuato, oppure è strettamente legata alla leggerezza che l'uso dei social permette di avere nelle relazioni umane? Non so se mi sono spiegato.
Sì, in fondo in entrambe le opzioni c'è la presenza del social come limite che fa appunto la differenza. E secondo me quindi ci sono entrambe le cose. Probabilmente il ghosting, anche se non era definito così, c'era anche prima, cioè c'erano casi in cui improvvisamente si spariva dalla relazione. Però è stato accentuato questo atteggiamento dall'impunità.
L'impunità è la parola corretta. Tra l'altro te lo chiedevo perché la storia che racconteremo dopo parla proprio invece di quello, cioè di una relazione vera e propria, fisica, dalla quale a un certo punto lui si sottrae e puff, scompare nel nulla. Senti, hai avuto altre relazioni di questo tipo? Mi pare di capire di no, Maria, hai deciso proprio di metterci.
No, decisamente no, di metterci una bella pietra sopra, come stavi concludendo tu la frase. Sì, anzi, questo mi ha dato purtroppo un altro, se da una parte mi ha dato l'insegnamento ad essere ancora più cauta, anche semplicemente in un inizio di contatto virtuale, purtroppo ha avuto come ripercussione poi una mia paura anche per quelle che sono le relazioni invece reali.
Comprensibilissimo, cioè, comprensibilissimo.
Nel momento in cui già non ricevo una non risposta, e quindi diciamo non ricevo risposta da una persona con cui sono in contatto abituale, anche se in un inizio di relazione, non ancora in una relazione stabile, sentimentale, ti parlo, io vado nel panico più totale.
Certo, e chiudo dicendo una cosa che sotto, non l'avrei fatto altrimenti, ma visto che parla molto della condizione che stai vivendo e che vivono le persone probabilmente che subiscono questo tipo di offesa, perché mi sembra a tutti gli effetti un'offesa. Sì. Maria non si chiama Maria ha un altro nome, ma ci ha chiesto di usare questo nome, diciamo, d'arte per questa puntata, perché tu dici: io provo ancora una forma di vergogna per aver subito una cosa di questo tipo.
Sì, infatti è importante che si dica, che tu dica che ho voluto questa, diciamo, questa
anonimato.
Sì, perché non ho ancora chiuso il cerchio, ecco, questo è un problema, perché per quanto ci abbia lavorato sopra da subito e ancora a distanza di tempo, però evidentemente non ho ancora compiuto il percorso fino alla fine. Se no ne avrei parlato in maniera ancora più diretta, più cristallina, più appunto non anonima. Chissà, forse ora questo ultimo tassello mi aiuterà. E così come un altro elemento che secondo me è importante è l'età, perché io all'epoca, quindi 3 anni fa, ne avevo quasi 53, ora ne ho quasi 56, e non è da sottovalutare, nel senso che questi eventi, questi accadimenti non capitano necessariamente
a ragazzini, no, certo, assolutamente no, anzi, succedono anche a persone mature, adulte, che a un certo punto incontrano quella cosa lì che si chiama innamoramento e che quando arriva, comunque sia, si porta via tutto. Maria, ti ringrazio molto per la storia che ci hai mandato e per tutto quello che ci hai raccontato, ti faccio il più grande in bocca al lupo.
Grazie sempre a te e a tutti voi.
A presto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Come dicevo poco fa, adesso ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo con un'altra storia che ha a che fare con dei fantasmi, parliamo di fantasmi in amore, ma che sono molto più fisici di quelli legati ai social e al mondo digitale. La storia di una donna il cui fidanzato a un certo punto dal nulla scompare e non riappare più.
Linee d'ombra.
Dovevo lasciare andare. Ero al telefono con la mia amica JT e lei mi ha detto di lasciare andare. Come diavolo avrei potuto farlo? Avevo passato gli ultimi 14 mesi a costruirmi una vita con il mio ragazzo e dopo la nostra prima litigata è scomparso. Avevamo appena scelto il letto da comprare, sarebbe stato il nostro primo grande acquisto, ma io dovevo lasciare andare. Inizia così il racconto della scrittrice e cantautrice Starina Khachaturian, che abbiamo letto su Lenny Letter, la newsletter curata dalle autrici e produttrici della serie televisiva americana Girls. In questa puntata che si intitola Storie di fantasmi, la seconda storia è quella di Starina e del suo fidanzato scomparso nel nulla. State con noi. Nella scena finale del film Cinque pezzi facili, Bobby, interpretato da Jack Nicholson, abbandona la sua ragazza, Rayette, e lo fa in una desolata stazione di servizio. Si trovano in macchina, lei gli fa un avance un po' scherzosa e lui si arrabbia. Sembra che si stiano solamente punzecchiando. Lui esce dalla macchina per andare a prendere un caffè e le lascia il suo portafoglio. Poi fa l'autostop e sale su un camion che lo porta via. La lascia così, senza preavviso, in balia di un destino ignoto.
Io mi sposto di continuo, ma non perché stia cercando qualcosa di particolare, ma perché mi allontano dalle cose che vanno a male.
Sei una strana persona, Robert. Se una persona non ha amore per se stesso, rispetto per se stesso, e non lo ha neanche verso la sua famiglia, il lavoro, i suoi amici, con quale diritto lo chiede agli altri?
Il film era uno dei preferiti di Adrian, il mio ragazzo. Il finale, in particolare, era una specie di test. Se una persona capiva la profondità emotiva del film, allora era intelligente e valeva la pena conoscerla. Nel nostro rapporto io lo adoravo con tutta me stessa e dimostravo il mio affetto con l'entusiasmo di una bambina e il trasporto di un'anima esausta a cui era stata data un'altra possibilità di amare. Mi ci sono voluti diversi mesi dopo la nostra rottura per rendermi conto che noi eravamo come Bobby e Rayette. Bobby è e sarà sempre un solitario perché non può innamorarsi. Rayette è così autolesionista e insicura che darà per sempre la colpa a se stessa per l'abbandono di lui. Amare Adrian è stato facile. Ha ricambiato totalmente i miei sentimenti. Di notte spesso mi ritrovavo col mio naso appoggiato alla sua guancia, la sua fronte che toccava la mia, i nostri arti avvinghiati. Guardando indietro, ogni atto della nostra storia d'amore sembrava perfetto. Abbiamo trascorso il Natale a New York in una villa del 1800. Durante quella vacanza dissi ad Adrian che speravo che il nostro futuro bambino avesse i suoi occhi azzurri. Lui mi sorrise e mi disse che sperava che avesse il mio mento. Un giorno, durante una settimana piuttosto impegnativa, chiesi ad Adrian di comprarmi dei fiori. «Certo, piccola, che tipo di fiore ti piace?» chiese al telefono. «Gigli», risposi. Ho aspettato. Passò una settimana, niente gigli. Non ho detto nulla. Sono passate 2 settimane e ho cercato di dimenticare. Poi una sera, dopo cena, mentre passavamo davanti a un chiosco di fiori, gliel'ho ricordato con noncuranza. «Quali fiori?» chiese. «I gigli», dissi fermandomi in mezzo al marciapiede. Era come se quel nostro dialogo fosse sparito dalla sua memoria. Mi sono chiesta se quella telefonata dei fiori me la fossi sognata. E poi ho iniziato a chiedermi che cos'altro mi stessi immaginando nella nostra relazione. E poi, se era in grado di dimenticare così facilmente i miei desideri, avrebbe dimenticato anche me così facilmente? «Bene, la prossima volta registrerò le tue parole», disse quasi scherzando, mentre calciavo una pietra sul marciapiede.
«Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sound. I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, 'My God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on.' I did on my own, alone again, naturally.»
Il finale di quel film, il finale di Cinque pezzi facili, mi ha sempre perseguitata. Mi sono sempre identificata con il senso di vuoto di Rayette. Non capisco perché non gliel'abbia detto, ho commentato mentre i miei occhi si riempivano di lacrime sui titoli di coda che scorrevano sullo schermo del mio laptop. Dirle cosa? Chiesto Adrian. Che se ne stava andando. Adrian abbassò lo sguardo, sospirò, mi prese delicatamente la mano e mi disse: semplicemente non può stare con nessuno. È un vagabondo, no? Annuì, crollando tra le sue braccia. È incredibile come quella scena abbia preparato il terreno per ciò che sarebbe accaduto tra noi mesi dopo. Ad ogni modo, Adrian sembrava amarmi ancora di più per aver capito il suo adorato film e io ero felice di aver superato quella prova. Per il mio compleanno Adrian voleva che andassi con lui nel nord del paese. Io ero stanca, avevo bisogno di dormire, stressata dal lavoro, piena di caffeina e in preda alla sindrome premestruale. Camminavo verso il suo ufficio nel caldo torrido. Volevo che mi venisse a prendere, volevo che mi riportasse a casa, a riposare, e invece avevo accettato i suoi cambiamenti di programma dell'ultimo minuto. «Ho cambiato idea, sono tornata a casa, sono arrabbiata», gli scrissi in un messaggio. L'indomani, il giorno del mio compleanno, non l'ho sentito e ho capito che avevamo un problema. «Ho reagito in modo eccessivo ieri, possiamo resettare tutto?» gli ho scritto ancora. «Speravo che ci saremmo venuti incontro, chiariti». «Ho aspettato». Nessuna risposta. Ho provato a chiamare, poi ho inviato un'email. Ho cominciato a farmi prendere dal panico. Nel tardo pomeriggio, quando ancora non avevo sue notizie, ho deciso di sentire i suoi amici. «Probabilmente sta solo lavorando», mi ha risposto uno di loro. «Ci è voluta la sua ragazza per sbloccare la situazione. Digli di chiamarla», gli ha detto lei. «Non ha sue notizie da 24 ore». Poco dopo Adrian mi ha mandato questo messaggio. «Mi dispiace farti preoccupare. Mi dispiace che il tuo compleanno sia finito in questo modo. Ho bisogno di alcuni giorni per elaborare la confusione nella mia testa». Una sensazione di vuoto si impadronì del mio cuore. Rilessi il messaggio, presi fiato e lo rilessi di nuovo. Sapevo che non l'avrei mai più sentito. Eppure per giorni ho segretamente desiderato ritornare a casa e trovare i Gigli alla mia porta. La prima settimana ho dormito con la foto di Adrian sul cuscino accanto a me ogni notte, sperando che al mattino la sua immagine si trasformasse magicamente nel vero lui. I farmaci mi hanno aiutato a dormire. Le sigarette, ho ripreso a fumare, a concentrarmi. Ho perso 5 kg in 2 settimane e non sono riuscita a stare un giorno senza piangere almeno un paio di volte. Prima della rottura assumevo gli integratori per il concepimento, avevamo iniziato a cercare un bambino. Ora, a 46 anni, stavo affrontando la triste consapevolezza che non sarei mai diventata madre. Consideravo Adrian, che aveva 42 anni, come la mia ultima possibilità di avere un bambino. Ho chiamato la mia cara amica JT. «E cosa dovrei fare?» le ho chiesto. «Non c'è niente che puoi fare», mi disse, «tranne lasciare andare».
Il grande conquistatore tirò fuori una spada e tagliò il nodo di netto, mostrando che un guerriero non sta lì a sciogliere nodi. Il piccolo ego mentale che arriva lì fa nodo gordiano. «Ok, lo sciolgo, ci metto 16 anni, ma lo sciolgo, piano piano». Il piccolo io guerriero va lì e taglia il nodo, ma il maestro in te va lì, gioisce nel nodo, lo vede, è bellissimo, lo solleva senza tagliarlo e passa oltre.
Dentro di me scoppiava il finimondo. «Adesso vado dal mio ragazzo per affrontarlo», dissi a JT. «No», mi rispose lei. «Prega per lui». Pregare. Io che volevo sputargli del veleno in faccia. «Prego per i miei ex tutto il tempo. Aiuta davvero», mi spiegò lei. La parola «ex» mi congelò. Non mi era venuto in mente che Adrian ora potesse essere il mio ex. «Non posso chiamarlo il mio ex», le dissi. «Allora chiamalo Adrian», mi disse lei. Chiusi gli occhi e sussurrai il suo nome. Le lacrime scendevano lente lungo le mie guance. Immaginai di metterlo in una bolla e di lasciarlo andare, guardandolo fluttuare verso il cielo. Piangevo e facevo fatica a respirare. Una ragazzina di fronte a me attirò la mia attenzione. Seduta accanto a lei c'era una donna anziana, forse sua madre. Potevo sentire che mi osservava, ma tenevo lo sguardo fisso in basso. Il mio naso iniziò a colare. Mi asciugai la faccia con il dorso della mano. All'improvviso vidi il braccio della madre teso verso di me, con dei fazzoletti accartocciati nella mano. Smisi di piangere e la guardai. I suoi occhi erano dolci, gentili, come per dire: sono qui, ti vedo, conosco il tuo dolore. Adrian, come Bobby, mi ha abbandonata, ma a differenza di Rayette, io non ero sola. Ho preso i fazzoletti della sua mano e ho sussurrato: grazie.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
La storia di Starina, la storia che vi abbiamo appena raccontato, la bellissima storia di, in qualche modo, di ghosting, perché proprio di sparizione si parla in questa puntata che si intitola Storia di fantasmi. Noi l'abbiamo trovata su questa newsletter molto bella che si chiama Lenny, lennyletter.com, se avete voglia di iscrivervi. Lenny altro non è che un diminutivo del nome Lena, Lena Dunham, che è appunto l'autrice principale, oltre che attrice e oltre che regista di alcuni episodi di Girls, che era quella magnifica serie di queste ragazze newyorkesi, che tra l'altro diede anche uno dei primi palcoscenici ad Adam Driver, di cui abbiamo raccontato la storia qualche tempo fa, questo attore enorme, americano, grandissimo, altissimo, che ha fatto anche un episodio della saga di Guerre Stellari interpretando Darth Vader da giovane, e che è veramente straordinario. Cominciò lì in Girls facendo questa sorta di amante fidanzato proprio di Lena Dunham. Vabbè, un piccolo excursus per capire chi è Lena Dunham nel caso non la conosceste. Lenny Letter, se avete voglia di iscrivervi alla sua newsletter, questa storia arriva direttamente da lì. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo di nuovo a raccontare la storia di Raffaele Favero.
Linee d'ombra.
Continua la storia di Raffaele Favero. L'abbiamo lasciato dall'altra parte del mondo e incredibilmente in questa terza settimana di racconto, Raffaele improvvisamente fa una sorpresa che spiazza tutti quanti, spiazza i familiari, spiazza gli amici, perché si ripalesa in Italia, si ripalesa a Milano. Lo fa come poteva farlo lui, cioè all'improvviso, dal nulla. È una persona diversa, sentiremo i suoi racconti. Mancano in questo passaggio le lettere di Raffaele, ovviamente. C'è una ricostruzione del racconto da parte di Sara Sartori e Giulia Valli, che raccolgono questa storia e la raccontano per noi, ma non per questo la storia è meno interessante.
C'era questa portinaia che ci conosceva naturalmente, conosceva anche Raffaele, sapeva che era via, che così. Mi ricordo che quando l'ha visto è corsa in cortile, noi abitavamo al terzo piano, quindi no, alto ma non altissimo, e è tornata, tutti fuori, giù dalle scale, sì, una festa, veramente è stato molto... molto affettuoso il suo arrivo.
Un giorno di fine estate del 69, Raffaele ritorna a Milano. Ovviamente non abbiamo scritti di suo pugno su questo evento. Raffaele scriveva lettere solo quando era in Oriente e non quando era in Italia. È un rientro annunciato ciclicamente da un anno e mezzo ormai, e proprio quando non ci sperava più nessuno, stupisce tutti e con un colpo di scena si presenta alla porta di casa, senza preavviso. Sono passati quasi 2 anni dalla sua partenza, quando la famiglia se lo ritrova lì, davanti. È lui. È molto cambiato, non è più Raffaele, ora è Rafiullah Khan, con tutte le emozioni che ne derivano.
abbastanza scioccante per noi, perché era cambiato da matti, magrissimo, con i denti rotti davanti, aveva due denti rotti, che aveva avuto un incidente, che poi si è fatto mettere a posto qua in Italia, i capelli dritti dritti tagliati, tutti uguali sotto le orecchie, a caschetto, vestito, forse si era vestito per l'occasione, non so, dove aveva dormito la sera prima, vestito con mi sembra delle cose orientali, una specie di gilet con gli specchietti dentro, quelli proprio afghani, con i pantaloni, sai, quelli larghi che hanno il cavallo basso. No, stava bene nell'insieme. E mi ricordo che aveva in testa una bustina di tutto broccato. Come al solito lui all'abbigliamento ci teneva.
Rafiullà ha tante cose da raccontare, sembra un fiume in piena, ma è tutto molto strano. Sia lui sia i familiari si accorgono ben presto che quella non è più la sua casa. Lui ora abita altrove.
Ci raccontava cosa aveva fatto, dove era stato, così. Però abbastanza in fretta si è un po' chiuso in se stesso, nel senso che la sua camera era diventata una specie di altarino. Quello che ci stupiva tanto tutti era la preghiera, cioè quanto fosse interiorizzata e importante per lui la religione in sé. Quindi i miei genitori, sai, non capivano tanto, non era più il Raffaele che conoscevamo, era un'altra persona. E non aveva amici tanti, cioè pochissimi.
Uno di questi è Daniele Pellegrini, una delle voci che accompagnano la storia che vi stiamo raccontando. Erano diventati amici prima della sua partenza, suonando nello stesso complesso musicale.
I nostri contatti sono continuati e sono continuati quando lui tornava. Io ho sempre avuto le sue relazioni di viaggio molto intense, ma non complete, perché poi leggendo il libro che ha fatto la Patrizia ho imparato molte cose che assolutamente non sapevo. Ecco, ci stavo benissimo con lui perché erano tutte favole quelle che lui raccontava. Forse che mi conosceva, sapeva quali erano le cose che mi interessavano, eccetera. Quanto tutte fossero veramente vere, io questo non lo so. Che poi in realtà si scontravano molto con la realtà durissima che lui doveva affrontare in loco.
Raffaele rivede qualche vecchio amico e ogni tanto va a suonare con un complesso musicale, gli Actuala, ma è ormai in un'altra dimensione. Rimane sempre più spesso chiuso per ore e ore in camera sua a scrivere quello che definisce essere il libro in cui racconta il suo cammino verso l'illuminazione.
Racconta un po' quello che gli è successo, tutto il suo percorso, però c'è veramente tutto il terzo profeta, il quarto, pieno di fantasie, di sogni, cioè un po' veramente impossibile da leggere. Dopo un po' ti va insieme il cervello, nel senso che cioè molto sulla religione, ecco.
Alla fine della stesura del libro, dopo quasi un anno, decide di ripartire lasciando i genitori un'altra volta spiazzati. Comunica alla famiglia che non ne può più di questa vita da materialisti occidentali e che vuole andare verso la sua nuova patria, il Pakistan-Afghanistan, come lo chiama lui. All'epoca non faceva molta distinzione tra i due paesi. Si mette subito ad organizzare questo secondo viaggio e parte fondante della sua preparazione consiste nel fare proseliti. È proprio in una di queste occasioni che incontra Italo, un giovane pittore altoatesino che frequenta il bar Giamaica.
C'era una specie di pergolato fuori dove ci si trovava, che c'è ancora, e lì ho incontrato appunto Raffaele, mi è stato presentato, il quale mi aveva invitato a seguirlo in questa avventura, e lui l'aveva decantata come proprio un viaggio in una zona dove avremmo fatto questa specie di comune. Io vivevo già nelle comuni.
Ghost town.
Ed esiste ancora il Bar Giamaica in Brera, Milano, uno dei bar storici di questa città, che tra l'altro, se non erro, una decina di giorni fa, un paio di settimane fa, ha avuto qualche problema legato proprio al Covid, è stato chiuso per qualche giorno. Insomma, sono luoghi molto milanesi ed è incredibile come Raffaele riesca a portarci da questa città, dalla Lombardia, dall'Italia nord-occidentale all'altra parte del mondo, grazie alla sua ricerca di sé. Grazie a Sara Sartori e a Giulia Valli che continuano a raccogliere e raccontare questa storia, grazie a tutte quelle persone che ci partecipano, la sorella, l'amico Daniele, e io ringrazio la redazione di Linea d'Ombra, ovviamente Anita Panini, Luca Micheli, Mauro Pescio e Paolino Corleoni. Ora ascoltiamo il GR e noi torniamo puntualissimi. Vi ricordo di scaricare il nostro podcast su Spotify, anche se avete voglia, lo trovate finalmente anche lì. Vi dicevo, la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!